File 22, pagina 134. Memoria ravvicinata di Christoph Schmink-Gustavus. Per uno storico non è facile parlare di memoria e di storiografia quando si trova di fronte ai testimoni, di fronte a chi è tornato dalla bolgia dei lager nazisti. Vedo qui tanti di voi coi fazzoletti zebrati. La fatica del ricordo, della memoria, per voi non si misura e non si può misurare con l'approccio dello storico che vuole contribuire a che la vostra memoria non vada persa. Viviamo dei tempi in cui è diventato difficile difendere la memoria storica. L'indifferenza verso la storia, anche quella più recente, è generale ed è stata prodotta da una cultura frettolosa e superficiale che tende ad affrontare il presente a ritmi di telegiornale. Questo stato di cose certamente non aiuta a far sentire le voci dal basso. Diventa tanto più difficile che il cosiddetto revisionismo storico è riuscito ormai a diffondere un relativismo generale. Se i crimini sono stati commessi da tutte le parti, perché dovremmo insistere ad indagare quelli nazisti? Questo atteggiamento appare pericoloso, tanto più in una fase storica in cui la riunificazione delle due Germanie sta di nuovo alimentando le pretese di un ruolo guida a livello europeo. Una Germania riunificata con la sua forza economica costituirà una potenza di primo grado a livello mondiale. Sarebbe tragico se la Germania affrontasse il futuro senza la memoria del suo passato. Ecco il significato profondo dei vostri messaggi, in cui si incontreranno le fatiche della memoria con le ricerche degli storici. Certamente la situazione è complicata, non solo per voi che affrontate il ritorno faticoso nel passato, ma anche per chi è semplicemente intenzionato di ripercorrere la storia controcorrente. Il revisionismo storico non è un fenomeno recente, anzi esiste da sempre ed ha fatto strada da molti anni. Solo ultimamente, in un clima politico non più avverso, è riuscito a penetrare anche nei mezzi di informazione di massa. Ad altri livelli, per esempio nell'insegnamento scolastico ed accademico, era sempre presente, come anche nell'editoria storico-scientifica. In un settore che conosco meglio, cioè quello accademico universitario della Repubblica Federale Tedesca, fino agli anni 60 le cattedre di storia contemporanea erano quasi esclusivamente occupate da storici conservatori oppure revisionisti. La storia dal basso è nata fuori dalle università e si è affermata in contrapposizione al mondo accademico. Gli storici scalzi. Il movimento di una storiografia alternativa è nato negli anni Ottanta in concomitanza col movimento pacifista di quegli anni ed ha portato a risultati notevoli, innanzitutto a livello locale e regionale. I cosiddetti Barfuss Historiker, gli storici scalzi, come sprezzantemente furono definiti nel mondo accademico, erano nella maggior parte dei non addetti ai lavori, cioè dilettanti con interessi storici che si sono messi ad indagare sul passato della propria famiglia, della propria strada, del proprio quartiere o del proprio paese nel periodo nazista o in tempo di guerra. In questa maniera sono venuti alla luce una marea di interessantissimi lavori di storia locale. Per la pubblicazione dei loro libri, gli storici scalzi spesso hanno dovuto affrontare grosse difficoltà, perciò molti lavori sono stati diffusi solo a livello locale. Una sorte analoga ovviamente non è toccata né ai propagandisti accademici del revisionismo storico né agli ex protagonisti dello stato concentrazionario che hanno trovato la possibilità di pubblicare le loro memorie. Speer, architetto del Reich hitleriano, condannato a Norimberga a 20 anni di carcere, ha scritto in prigione le sue memorie. Il suo libro Der Sklavenstaat, lo stato degli schiavi, che è stato pubblicato in ripetute ed altissime tirature, è uno degli esempi più significativi per questa situazione. Speer, come ministro di difesa del Reich, era uno dei diretti responsabili della catastrofe tedesca. Le domande che hanno posto invece gli storici scalzi sono di ben altra natura e di un carattere molto semplice, non di autogiustificazione, non di teoria o di analisi storica, ma per così dire di autoindagine. Se avessimo vissuto allora, come ci saremmo comportati? Dove sarebbe stato il nostro posto? Dentro o fuori dall'ingranaggio? Dentro o fuori del filo spinato? Guardia o carcerato? Così è nato anche l'interesse per argomenti fino allora completamente trascurati dalla storiografia ufficiale. L'interesse per i prigionieri di guerra, per i deportati ed i lavoratori stranieri nell'economia bellica del Terzo Reich. La storiografia accademica si era occupata ampiamente della schiavitù nell'antichità, ma la schiavitù dei nostri tempi era stata lasciata da parte per tanti anni. Così la ricerca degli storici scalzi ha portato alla luce dei fatti che all'inizio sembravano inverosimili. Nella mia città, ad esempio, nell'archivio di Brema, ho trovato un'ampia documentazione sul mondo concentrazionario locale. Sembrerebbe impossibile, ma risulta dalla documentazione burocratica che nell'ottobre del 1944 esistevano nella sola circoscrizione di Brema 122 lager diversi, grandi, medi e piccoli, tutti meticolosamente registrati. Numero dei prigionieri o dei lavoratori forzati, la loro nazionalità, numero delle baracche e arredamento, cioè numero dei letti castello, dei tavoli e sgabelli, numero delle guardie, razioni di vitto, posti di lavoro, eccetera. In altri documenti sono registrate notizie impressionanti. Ho trovato ad esempio una lista intitolata Ostarbeiterverzeichnis, elenco dei lavoratori dell'Est, con nome, cognome, data di nascita e posti di lavoro. Da questa lista risultano lavoratrici di 10 o 12 anni che, deportate da non so dove, lavoravano nei pubblici giardini della mia città. Chi mai le ha viste allora? Che impressione suscitavano queste ragazzine? Ho chiesto alla gente anziana e ho capito dalle reazioni che le rimozioni sono profonde. La memoria di chi non è stato nella bolgia, ma ha solo intravisto da fuori, facilita la rimozione. La memoria burocratica. L'attendibilità della memoria delle vittime è stata messa in dubbio per motivi vari. Non solo da chi già allora non ha voluto vedere e riteneva perciò scomodi i ricordi dei prigionieri, ma anche da chi, spinto da uno sforzo storiografico serio, considerava didatticamente convincente solo una memoria comprovata da documenti storici. Sotto questo aspetto, l'attendibilità dell'amministrazione burocratica della realtà dei lager acquista un'importanza particolare. La nozione forse più importante che possiamo dedurre dall'amministrazione dei lager è la sua estrema razionalità. Il sottomondo dei lager, vissuto dai prigionieri spesso come un labirinto enigmatico di sofferenze assurde, rispondeva a calcoli economici ben precisi e ad una logica organizzativa molto razionale. Lidia Rolfi Beccaria ha descritto in maniera impressionante questa compresenza della razionalità e dell'inferno gerarchizzato nel microcosmo di Ravensbrück. Perciò neanche gli elenchi di arredamento dei lager di Brema né le liste delle ragazzine lavoratrici sono espressione di un eccessivo senso dell'ordine degli amministratori dei lager, ma rispondono ad una logica precisa. Gli elenchi fanno parte di un piano di emergenza per l'evacuazione di tutti i prigionieri dal territorio di Brema per utilizzarli come ostaggi, cioè come materiale di scambio nelle trattative di armistizio con gli alleati occidentali. L'armistizio in Occidente avrebbe poi aperto, secondo i piani nazisti, la strada per l'attacco finale al bolscevismo. Il ritrovamento di documenti del genere aiuta a confermare l'impensabile e a dimostrare che i ricordi dei prigionieri non sono esagerazioni della sofferenza. Fa comprendere l'incredibile razionalità del sistema nazista. Spesso è stato dimenticato che lo Stato nazista è riuscito in un brevissimo arco di tempo a rinnovare e ringiovanire tutto l'apparato burocratico. L'élite burocratica nazista è stata giovane, efficace e piena di iniziativa. Nella sua attività ha dovuto reagire ad un continuo stato di emergenza, rafforzando così la sua razionalità ed efficacia. Gli ultimi giorni dei lager. Le sconfitte militari, l'indietreggiare delle armate tedesche su tutti i fronti, ha provocato un allarmismo sempre maggiore delle autorità naziste. I fenomeni di crescente disubbidienza tra gli stranieri sul territorio tedesco, tentativi di resistenza, hanno provocato delle reazioni sanguinose e una dettagliata pianificazione di misure di sicurezza interna. Nell'imminenza dell'atteso sbarco degli alleati, o in Normandia o sulle coste del Mare del Nord, i comandi tedeschi temevano un'insurrezione generale degli stranieri, cioè dei prigionieri, dei deportati e dei lavoratori civili. Ecco il motivo per l'evacuazione, pianificata anche nei più minimi dettagli. Nei relativi documenti vengono segnalate, per esempio, perfino le soste notturne predisposte lungo la marcia di evacuazione, pascolo recintato del contadino Müller, eccetera. Non solo i pernottamenti, tutto, proprio tutto, fu preparato fino agli ultimi dettagli. Ovviamente la realizzazione di questi piani è finita nel caos generale della sconfitta, che a sua volta ha svincolato delle dinamiche assai diverse. Da una parte la furia devastatrice e suicida che tendeva a travolgere nella catastrofe tante vite di prigionieri e deportati. Uno degli esempi più tragici è l'affondamento della nave Cap Arcona, sovraccarica di prigionieri. Quasi tutti morirono annegati nelle acque gelide del Mar Baltico. Anche le marce di evacuazione degli ultimi giorni prima della liberazione hanno mietuto tante vittime. Sebbene fino ad oggi non sia stato ancora trovato l'ordine finale di eliminazione fisica dei deportati, la prassi seguita dai comandi inferiori ha spesso portato agli stessi risultati, il travolgimento dei prigionieri nella catastrofe. D'altra parte si possono osservare casi in cui gli ordini nati dalla furia suicida dei comandi dell'SS non venivano più eseguiti, perché ormai la fine era troppo vicina e si cominciava a pensare a quello che sarebbe venuto dopo il crollo nazista. Da lì il comportamento umano delle guardie del Volkssturm, dell'ultima leva, che era stanca della guerra e dei terrori. Non è facile interpretare questi atteggiamenti degli ultimi giorni. La guardia che passa la crosta del pane a qualche prigioniero, la guardia che guarda dall'altra parte, quando dei tedeschi civili avvicinano di nascosto le colonne per dare da mangiare ai prigionieri stremati, certo, sono episodi isolati, ma sarebbe ingiusto interpretarli solamente come espressione di un voltafaccia in attesa del crollo imminente. Comportamenti del genere ci insegnano piuttosto la fiducia che abbia un senso ricordare, che la memoria possa insegnare e che i messaggi dalla bolgia non vadano persi. Mai tardi, come ha scritto Nuto Revelli, che ci ha insegnato a stare attenti alla memoria ed a raccogliere le voci del mondo dei vinti. Pagina 138.